Bentornati allo Stagista Podcast. Questa settimana sono veramente felice di diventare insieme a voi lo stagista di un investigatore privato che è anche l'amministratore delegato di una delle aziende di investigazione più importanti d'Italia, che ci spiegherà anche bene che cosa vuol dire concretamente fare l'investigatore privato. Ed è Dimitri Russo. Ciao Dimitri, benvenuto allo Stagista Podcast.
Grazie, benvenuto anche a te. Grazie per l'invito, mi fa molto piacere. Vediamo come si svilupperà, te lo dico dopo.
Esatto, vediamo alla fine se sono stato un bravo stagista. Sono molto contento che tu sia qui, come raccontavo anche nell'intro. Dimitri Russo è innanzitutto un investigatore privato. Oggi sei anche l'amministratore delegato di una delle aziende di investigazione più grosse che ci siano in Italia. Sono molto contento di conoscerti, di fare questa puntata con te, perché quando noi abbiamo iniziato a pensare al format dello stagista, quello che cerchiamo di fare in ogni puntata, che un ospite sia un personaggio pubblico, che sia una persona che fa tutt'altro, che non fa un lavoro, che lo espone pubblicamente, io voglio concretamente imparare dei lavori. E il tuo mestiere è uno dei più affascinanti, a mio avviso, ma allo stesso tempo uno di quei lavori su cui forse deformazione professionale, proprio perché siamo investigatori, su cui si sa meno. Quindi vorremmo anche provare a rispondere alle domande esistenziali che tutti noi abbiamo sul mestiere dell'investigatore privato e provare anche a smentire tanti luoghi comuni, no? Tanta disinformazione che c'è. Quindi parto con la domanda più banale del mondo: chi è un investigatore privato? Perché uno, quando dice investigatore privato, si immagina sempre una persona che di notte sta lì appostato in una macchina, fa cose, che cosa fa?
Allora, domanda interessante che mi hanno fatto spesso, ho già la risposta pronta ma faccio finta di riflettere. L'investigatore privato è un cercatore di verità per conto terzi. Fa questo, cioè sostanzialmente cerca fatti, informazioni che possono essere utili ai propri clienti. Dopodiché l'investigatore privato è una persona che, o meglio, un professionista che ha studiato molto, perché ha competenze multidisciplinari. Tu pensa che per diventare investigatore privato, da quando è nata una norma che è il decreto ministeriale 269 del 2010, che tra l'altro è una norma fantastica per l'Italia, perché per la prima volta abbiamo una norma che è copiata dagli altri paesi, perché siamo assolutamente avanti rispetto alle discipline degli altri paesi. Questa norma ha identificato i requisiti che devono essere posseduti dall'investigatore privato. Quindi l'investigatore privato è un soggetto che è laureato in un corso di laurea specifico, psicologia, scienze dell'investigazione, scienze giuridiche, deve aver fatto per 3 anni come minimo il collaboratore in costanza di rapporto subordinato, cioè per farla breve deve essere un dipendente, deve essere stato un dipendente per 3 anni, poi deve aver fatto un corso universitario. Cioè insomma, per arrivare poi a questa qualifica, la strada è abbastanza lunga, giustamente, anche perché è un'attività estremamente delicata, no? Perché ti occupi, certo, poi delle condotte, dei fatti, delle informazioni degli altri.
Tu come sei finito a farlo? Sono curioso di sapere se si tratta di un sogno che avevi, per dire, quando eri un ragazzo di 17 anni al liceo che pensava a cosa fare da grande, oppure una cosa che è arrivata abbastanza per caso nella tua vita.
Volevo proprio fare l'investigatore privato, nel senso che da ragazzo, intorno ai 20 anni, ho cominciato a informarmi e quindi ho scoperto che l'unico modo per fare l'investigatore privato era bussare alle varie agenzie investigative presenti sul territorio dove vivevo e provare a chiedere se avevano la bontà di prendermi e insegnarmi il mestiere. Quindi ho cominciato così.
Parlavi del percorso che ti permette di arrivare a diventarlo, quindi mettiamo caso anche tante persone interessate proprio a farlo. Tu finisci il liceo, vai all'università e devi fare delle facoltà ben specifiche. Tu hai citato psicologia, ce ne sono delle altre magari anche più specifiche di quella?
Sì, ci sono nate. La prima facoltà specifica era stata creata presso l'Università dell'Aquila, era un corso... tra l'altro faceva anche molto figo dirlo, perché era decisamente cool, come dicono i giovani, perché facevi scienza dell'investigazione, no? Che è molto interessante. Credo ci siano alcuni corsi in scienze giuridiche, anche criminologia, per esempio, può essere un corso di laurea che può essere interessante per l'attività, ma ti porta poi ad avere quei famosi requisiti che dicevo prima. Però Se dovessi dare un consiglio oggi a qualcuno che volesse approcciarsi a questo lavoro, probabilmente consiglierei un corso di laurea in scienze giuridiche, perché poi il nostro, l'attività dell'investigatore privato ha a che fare proprio con le norme. Se tu pensi alla privacy, alla, ma anche alla Costituzione, no? Che ci sono dei diritti, dei doveri fondamentali, e tu devi avere sempre il senso dell'equilibrio nelle attività che svolgi. La cosa più bella di questo lavoro, mi faccio la domanda, mi do anche la risposta, è probabilmente il fatto che ogni volta hai ti occupi di qualcosa di diverso, inaspettato, cioè non sai mai che cosa ti porterà quel cliente, chi arriverà a bussare alla tua porta e quale sarà il caso di cui eventualmente ti occuperai. Quindi questo è molto interessante. Poi però ci sono tante altre attività che sono complementare all'investigazione privata. Quindi un altro consiglio che vorrei dare allo stagista, a chi ha voglia di fare uno stage da noi, è quello di avere delle competenze che magari chi non conosce la nostra attività non si aspetta, ma che sono fondamentali, come l'analista di intelligence o la persona che si occupa di informatica forense. Perché l'attività dell'investigatore privato oramai è un'attività che si sviluppa in un mondo che è figital, cioè è fisico e digitale. Cioè non c'è più questa distinzione tra il mondo fisico di noi boomer e il mondo digitale. Oggi noi siamo l'espressione anche di quello che facciamo nel mondo digitale. Quindi avere questo tipo di competenze può essere sicuramente un valore aggiunto per un'agenzia investigativa strutturata. Oppure anche economia, perché tu pensa che l'investigatore privato, o meglio le organizzazioni che si occupano poi di elaborare informazioni, entrano anche in quei processi che vengono chiamati di due diligence. Che cos'è la due diligence? È sostanzialmente una verifica che viene fatta nel mondo finanziario economico, che vuol dire, credo, buona diligenza, probabilmente deriva dal francese, poi è stato preso dagli inglesi, ma sostanzialmente va a verificare che tutte le cose che dovrebbero essere a posto sono realmente a posto, e quindi avvengono poi quelle operazioni di, come dicono sempre gli economisti, M&A, di fusione e acquisizione, merger acquisition, no? L'investigatore privato o un'organizzazione che elabora informazioni entra anche in quei processi, cioè va a verificare se le cose che sono state condivise, oppure se ci sono eventualmente delle criticità in alcune operazioni straordinarie. Quindi un'altra competenza fondamentale è economica finanziaria.
Abbiamo messo tanta carne al fuoco, molto interessante questo discorso. Tra poco voglio anche addentrarmi proprio in quello che concretamente può fare, magari non può fare, un investigatore privato. Volevo chiudere la parentesi legata al percorso per diventarlo, no? Tu hai suggerito un percorso di studi. Una volta finito quel percorso di studi, c'è un altro, proprio parlo da ignorante, brevetto, per dire, da prendere prima o poi di potersi proporre a un'agenzia, a un'azienda, oppure di fare il libero professionista, oppure è una cosa che puoi già fare immediatamente dopo la laurea?
Allora, potresti bussare, come ti dicevo, come raccontavo per la mia esperienza, ad un'agenzia investigativa e chiedere eventualmente di ricoprire qualche posizione. Oppure, il consiglio che do, se c'è la disponibilità, c'è il tempo, non si ha la necessità di portare a casa, come dire, pane, cibo e calore, potrebbe essere quella di fare dei corsi di formazione. Ce ne sono diversi. Uno che suggerisco potrebbe essere un corso da security manager. Probabilmente non farai mai il security manager, però all'interno di questi corsi, che sono i corsi dei master che vengono fatti, tra l'altro la Bicocca ne fa uno qui a Milano molto interessante, ti spiegano materie, processi, norme che impattano sul lavoro dell'investigatore privato. Oppure fare un master, per esempio, in criminologia, potrebbe anche essere interessante. E quindi poi presentarti con qualche competenza in più presso una società di investigazioni.
Che cos'è che, questo secondo me è importante chiarirlo, perché poi tu che lo fai di lavoro saprai benissimo quanta ignoranza, ma anche mia in primis, e quanta disinformazione c'è in giro. Che cos'è che differenzia un investigatore privato da, molto banalmente, un membro delle forze dell'ordine, quindi da quelle che sono le forze dell'ordine pubbliche? Qual è la differenza principale e che cos'è che un investigatore privato può fare e non può fare? Cioè dov'è che finisce la sua sfera d'azione?
La differenza è sostanziale, tieni conto che le forze dell'ordine lavorano per il bene pubblico, quindi per questioni che sono legate a questioni di valore pubblico. L'investigatore potrebbe anche occuparsi di questioni che hanno poi un impatto con il pubblico, ma di fatto lavora per un privato, che potrebbe essere un'organizzazione, un privato vero e proprio, un ente, un'impresa. Cosa può fare l'investigatore privato? Cosa può fare rispetto ad un professionista delle forze dell'ordine? Beh, sostanzialmente può fare tutto quello che normalmente può fare un cittadino, né più né meno. Quindi, avendo però, come dire, un'autorizzazione da parte in questo caso della prefettura che ti concede la licenza, avendo un'autorizzazione governativa che ti consente di prestare quest'opera per un terzo. I limiti dell'investigatore sono quelli di direi che forse l'investigatore ha più limiti di un cittadino comune, perché l'investigatore privato deve avere un'accortezza, una sensibilità estrema riguardo alle norme che impattano sul suo lavoro. E quindi, veniamo poi alle competenze, deve avere competenze di diritto, per esempio privacy, procedura penale, diritto penale, quindi deve sapere esattamente che cosa può fare e che cosa non può fare, anche perché se facesse qualcosa che non può fare, quell'elemento probatorio che deve dare al cliente, quella prova che ha acquisito, potrebbe essere ritenuta non valida e quindi fare un doppio danno al cliente. Quindi certo. Questo è un elemento fondamentale, importante.
E parlando invece dei clienti tipo di un investigatore privato, no? Io adesso se esco qui per strada e mi scippano il portafoglio, io la prima cosa che faccio è chiamo la polizia. Chi è che invece deve e si rivolge per lo più a un investigatore privato? Cioè, quando è che lo si va a cercare? In che casi? Per la maggior parte, chiaramente.
Allora, facciamo forse per aiutarti sempre nel tuo percorso di stagista, facciamo una cronistoria, se guardiamo nel passato. Allora, l'investigatore privato nel passato si occupava, ti parlo almeno di 20 anni fa, 30, si occupava principalmente di questioni legate al diritto di famiglia, quindi a quella che viene chiamata la violazione dell'obbligo di fedeltà nell'ambito matrimoniale, cioè i tradimenti. E svolgeva questo tipo di attività utilizzando uno strumento tipico dell'investigatore privato che viene chiamato osservazione statica e dinamica, oppure le forze dell'ordine la definiscono osservazione, controllo e pedinamento. Quindi cosa faceva? Pedinava per vedere e raccogliere elementi di condotte che potessero essere rilevanti ai fini del mandato.
Cioè, e quello poteva farlo come un normale cittadino, può mettersi in una strada pubblica e dire: guardo se passa quella persona.
Sì, il cittadino lo può fare per se stesso.
Ok.
Se tu invece vuoi farlo per un altro e vuoi farti pagare per questo, devi avere una licenza, okay. Devi avere un'autorizzazione governativa. E quindi lo puoi fare perché hai l'autorizzazione governativa. Potresti farlo per te, cioè io ho un dubbio perché voglio verificare se eventualmente sono oggetto di un tradimento. Quindi l'attività che l'investigatore svolge è un'attività, scusami, eravamo alla cronistoria, quindi 20 anni, 30 anni fa le attività maggiori erano quelle legate al diritto di famiglia. Col tempo c'è stata un'evoluzione, il mercato è cambiato, c'è meno interesse fortunatamente a occuparsi di diritto di famiglia se non in casi estremamente gravi. Tieni conto tra l'altro che poi il diritto di famiglia impatta anche emotivamente nella professione dell'investigatore privato, perché ti occupi di casi che comunque hanno un costo emotivo altissimo. Questi casi sono diminuiti, sono aumentati invece i casi legati alle imprese, quindi a violazioni dell'obbligo di fedeltà nell'ambito lavorativo, concorrenza sleale, tutte le attività legate a operazioni straordinarie nelle imprese, attività di spionaggio, nel senso che noi andiamo a fare non spionaggio ma controspionaggio, cioè verifichiamo se sei oggetto di interferenza illecita e quindi se c'è un concorrente che sta acquisendo informazioni illecitamente sul nostro cliente, per esempio.
E in quel caso lì come si fa a farlo? Cioè, so che ti faccio una domanda molto banale, però in questo caso le tecniche di cui tu mi raccontavi per dire 30 anni fa, l'investigatore privato doveva scoprire un tradimento, lo strumento che aveva a disposizione grazie alla sua, al suo brevetto era quello di andare, pedinare, seguire. Oggi gli strumenti sono cambiati molto, quindi per dire, è interessante il discorso che facevi, per dire un'azienda vuole sapere se il proprio amministratore delegato, correggimi se è un esempio calzante o no, se un proprio collaboratore è fedele oppure si sta infilando in giri strani e può fare qualcosa che poi si rivelerà scorretto. Gli strumenti sono più o meno sempre gli stessi oppure è cambiato drasticamente da 30 anni fa oggi il modo di gestire il lavoro?
È cambiato drasticamente come peraltro dicevi, nel senso che anche rispetto a quello che accennavo sul mondo fisico e digitale, cioè oggi noi lasciamo tante tracce in diverse modalità e quindi l'acquisizione di queste informazioni avviene con più strumenti, che devono essere strumenti, tornando sempre alla premessa, leciti, perché sennò poi hai il problema che acquisisci una prova non nelle modalità corrette, consentite. E quindi oggi ci sono varie competenze, non lo so, l'analista di intelligence che fa un'attività di ricerca su fonti aperte, la definizione esatta è OSINT. Ecco, se oggi tu sei un analista OSINT, hai un ottimo biglietto da visita in tasca per entrare in un'agenzia investigativa. OSINT, l'acronimo è Open Source of Intelligence, che poi è quello che fanno i giornalisti, perché... O che fanno anche le agenzie di sicurezza, cioè i servizi segreti governativi. Hai una mole di dati, quindi il cosiddetto big data, e tu filtri le informazioni che possono essere utili, le prendi, le analizzi e a queste informazioni dai un significato che può essere utile alle tue finalità, al tuo mandato. Quindi, per tornare al tuo esempio, io ho all'interno della mia organizzazione un collaboratore di cui c'è il mero sospetto, o comunque un fondato sospetto, che questo sia infedele e che possa cagionare dei danni, che possono essere dei danni economici, reputazionali alla mia organizzazione impresa, l'agenzia investigativa strutturata svolge tutta un'attività che può essere un'attività per esempio di verifica in banche dati che sono accessibili per accertare se ci sono informazioni che confermino questa violazione dell'obbligo di fedeltà. Esempio calzante potrebbe essere: io ho un dipendente che ha aperto una società omologa a quella in cui egli lavora e sta facendo uno sviamento della clientela. Cioè, anziché portare i clienti all'interno dell'organizzazione dove è dipendente, li trasferisce in un'altra impresa che è sua. E quindi noi svolgiamo un'attività per verificare se questo dipendente ha un'impresa o è collegato ad un'altra impresa concorrente. E poi fai l'attività anche di pedinamento, che è quella che piace di più. Cioè, quando lo stagista viene da noi, la prima cosa che vuole fare è l'appostamento. Fammi fare l'appostamento, fammi fare il pedinamento, fammi vedere come si seguono le persone.
Mi spieghi come si fa l'appostamento, se puoi raccontarlo.
L'appostamento è durissimo. Allora, tenete conto che quando io ho cominciato a fare l'investigatore privato, la prima cosa... c'è una distinzione netta. L'investigatore privato titolare d'agenzia è colui che ha la licenza. Poi ci sono i collaboratori che vengono definiti da questo decreto ministeriale CIE, che credo l'acronimo sia per collaboratore investigativo indagini elementari o incarichi indagini elementari. Il CIE, che è questo collaboratore, è la parte operativa dell'investigazione privata, è quello che svolge diciamo quasi sempre anche l'attività di osservazione statica e dinamica, è costretto anche a fare gli appostamenti. Allora, uno immagina che l'attività dell'investigatore privato sia estremamente dinamica, estremamente adrenalinica. In realtà, come dire, questa adrenalina si condensa in pochi minuti, perché tu passi ore e ore a guardare un portone aspettando che si apra, che esca la persona di interesse, e poi il tutto si svolge in una manciata di minuti. Cominci il pedinamento, verifichi se quello che sta accadendo è rilevante, pertinente ai fini del mandato che hai ricevuto. Se è così, comincia ad acquisire le informazioni, cioè prove documentali o testimoniali, nel senso che se puoi, se in un luogo pubblico, fai delle foto o dei filmati o testimoniali, nel senso che poi sarai tu a confermare eventualmente quello che hai visto in qualità di agente investigativo.
In quel caso un consiglio che magari ti capita di dare, dato in passato, o daresti a uno stagista che si ritrova a fare quella cosa lì, parto proprio dalle basi. Cioè ci sono delle regole da seguire, tipo vestirsi in un certo modo per cercare di far bene il proprio lavoro e quindi non dare nell'occhio. Da che cos'è che in quei casi si vede la professionalità?
Beh, innanzitutto sicuramente questo consiglio lo darei spiegando che devi sempre adattarti al contesto dove ti trovi, quindi pensare che cosa andrai a fare e prepararti ad essere omogeneo a questo contesto. Quindi se andiamo a fare un'attività in un simposio, in una conferenza di grandi finanzieri, evidentemente io e te così non potremo andare, certo, vestiti con i jeans o con le sneaker. Se invece andiamo a svolgere un'attività investigativa in un contesto urbano, normale, adattarsi a quel contesto. E poi avere pazienza. Ma l'altro elemento, che è un elemento che secondo me è un mantra del nostro lavoro, ma credo poi anche di tanti altri lavori, è non dare mai nulla per scontato. Cioè avere proprio la mente aperta, non perché mentalmente noi siamo abituati a processare ciò che accadrà secondo il nostro schema mentale e quindi ci aspettiamo che accadano delle cose perché siamo abituati a quel tipo di processi mentali. Invece no, significa che se tu vedi arrivare una persona a casa con la macchina, non è detto che si allontani con quella macchina. Magari va qualcuno a prenderlo, magari esce e prende una bicicletta, oppure lo vedi vestito da skate man con uno skateboard. Insomma, aspettati di tutto. Quindi essere aperto a qualunque azione.
Ti ricordi una volta in cui hai imparato questa lezione, in cui hai detto grazie a questo episodio d'ora in avanti non darò mai nulla per scontato, se si può raccontare, sì, chiaramente.
Sì, sì, mi ricordo perché ero un giovane agente e stavo seguendo una mini minor classica con strisce nere, molto particolare, una macchina insomma non così comune. E quindi sempre per quel discorso di abitudine, di cercare di fare meno fatica possibile, io ho visto una macchina che era una mini minor, che si allontanava, l'ho seguita anche per diverse ore, ma non ho verificato la targa. Nel senso che non ho confrontato la targa che avevo sui miei dati servizi con la targa che realmente invece stavo seguendo. Puoi immaginare, non era la macchina giusta, anche se la persona era simile, la macchina. Ce ne saranno state due in tutto il mondo. Eppure quella volta ho dato per scontato che fosse quella la macchina, invece era tutto sbagliato.
Grande lezione.
Grande lezione, sì.
Grande lezione. E invece mi racconti qual è lo stereotipo sul mestiere dell'investigatore privato più sbagliato e che più ti fa anche un po' arrabbiare, insomma, quando viene raccontato in giro, anche per dare un'informazione utile, perché io, certo, insieme al pubblico voglio imparare delle cose da te oggi.
Certo, allora, lo stereotipo comune è che l'investigatore privato faccia picci e imbrogli per arrivare ad acquisire informazioni. Così non è, anzi. L'investigatore privato è attentissimo alle norme. Tu pensa che noi abbiamo un ufficio legale, ogni volta che acquisiamo un mandato, che studia come gestire quel mandato, che tipo di attività possono essere svolte. L'investigatore privato è proprio attento a quella norma, o meglio, a tutte le norme. Tu pensa che c'è sul codice penale, per alcuni reati, la pena è aggravata se sei un investigatore privato ancorché abusivo, per esempio sul reato di interferenza illecita nella vita privata, che sarebbe quello che ti va a mettere microspie in casa, ad esempio.
Okay.
quel tipo di attività, cioè il codice penale ha previsto una pena aggravata, nel senso che si agisce d'ufficio e non a querela di parte. Significa sostanzialmente che si agisce comunque, cioè l'autorità giudiziaria agisce anche se non c'è una querela o una denuncia. Quindi l'investigatore privato è un professionista, innanzitutto, molto attento alla parte di compliance, di conformità. E questo è un primo elemento. L'altro elemento è che quando ci si occupava molto più spesso di questioni legate al diritto di famiglia, c'era sempre la battuta dei tradimenti. In realtà, per chi invece lo vive, innanzitutto per chi vive il tradimento, è equiparabile a un lutto, quindi è una tragedia estrema. E poi tu che sei il professionista che devi accompagnare, supportare un cliente, un essere umano che sta vivendo questo costo emotivo, sai che non c'è niente da ridere. Però capisco che a volte, insomma, anche per stemperare la tragedia, si è un po' più ironici o cinici, insomma.
Certo. In quel caso lì come si fa a dirlo alla famiglia, no? Perché so che magari può essere un esempio non calzante, ma mentre ti sentivo parlare pensavo, è ovvio che sono due pesi e due misure, però come un medico magari si ritrova a dover dire a una famiglia che magari il proprio caro ha un problema di salute oppure che non c'è più, questo è un esempio, è forse il più grave di tutti, nel tuo lavoro non è di certo una cosa che fa piacere andare dal tuo cliente e dire guarda sì, abbiamo scoperto con l'indagine che tua moglie, tuo marito ti tradisce. Cioè come viene gestita da un punto di vista umano ed emotivo quella parte lì? Perché secondo me è un altro aspetto affascinante del tuo lavoro.
Sì, tieni conto che questo vale, io lo porterei anche sull'esempio dell'impresa. Cioè, hai comunque imprese oggi in Italia, l'Italia è fatta da piccole e medie imprese per la maggior parte. E gli imprenditori con i quali noi lavoriamo vivono l'impresa come se fosse una famiglia, quindi scoprire il dipendente che non lo so, che ti ruba, oppure il socio che ha fatto un'attività contro di te o contro l'impresa è comunque impattante anche per questioni non legate al diritto di famiglia. Ma il primo elemento è che comunque la verità è già un inizio di guarigione, cioè conoscere ti permette poi di affrontare quello che è la realtà, e quindi già questo elemento è un elemento, come dire, è una sorta di medicina iniziale molto amara, ma che serve per guarire, per trovare anche delle soluzioni. Quando noi ci occupavamo di casi legati al diritto di famiglia, ma anche sulle imprese, sapere che ci sono state condotte illecite, comunque comportamenti che dovevano danneggiare il nostro cliente, a volte ha portato anche a trovare nuovamente un accordo, a risolvere le controversie tra i soggetti di cui ci siamo occupati. Perché è un modo per dire, guarda, allora, il problema c'è, affrontiamolo, superiamolo.
Bello, molto, molto interessante. Invece, ripensando alla tua carriera, ti ricordi di un episodio in cui, perché una cosa bella secondo me quando si racconta la storia di persone come te, come tutti i nostri ospiti che hanno fatto qualcosa di importante, a me piace raccontare sia gli aspetti positivi del loro lavoro, quindi magari i grandi successi, ma anche i momenti bui, fallimenti se vogliamo chiamarli così. A te mai è capitato di occuparti, non ti chiedo se non puoi farlo naturalmente, di scendere nei dettagli, però di gestire un caso che alla fine non sei riuscito a portare a termine, cioè non sei riuscito a risolvere al 100%, su cui ancora oggi ripensandoci hai il rimorso di dire caspita, quella cosa lì mi è rimasta lì perché non sono riuscito a farla come avrei voluto.
Diciamo che il nostro impegno è ovviamente sempre al massimo, addirittura ne parlavo proprio ieri con un mio collega, ci sono stati alcuni casi nei quali abbiamo fatto molto di più di quanto avevamo preventivato anche economicamente, ma solo per raggiungere un risultato, per portare un elemento fattuale importante al cliente. C'è stato un caso dove un mio cliente ha subito una truffa importante, una truffa internazionale, e siamo arrivati a identificare la persona che aveva compiuto questa truffa, o almeno una di queste persone, però non abbiamo avuto modo di poter aiutare l'autorità giudiziaria a prenderli, perché queste persone erano in Africa, quindi era molto difficile gestirla a livello giudiziario. Ancora oggi penso, mi chiedo se potevamo farlo in modo diverso, se magari cercare di coinvolgere anche le autorità giudiziarie africane del luogo dove abbiamo svolto questo tipo di attività. Ed era una truffa importante perché ha cagionato un danno rilevante al nostro cliente, un'impresa italiana, e, insomma, con dispiacere, dopo aver identificato chi erano gli autori di questa truffa, non abbiamo potuto fare nient'altro che quello.
È interessante anche questo discorso, quindi mi stai dicendo che è molto comune che un investigatore privato, chiaramente per i casi che lo permettono, poi collabori con le forze dell'ordine. In quel caso lì però lo fai da privato cittadino della serie, io ho scoperto queste cose, quindi le consegno a voi e voi vedete cosa farne, oppure proprio col suo brevetto, quindi con la sua posizione riconosciuta anche dallo Stato di investigatore, ha un potere speciale, chiamiamolo così, per poter dare le informazioni e collaborare con le forze dell'ordine?
Non abbiamo, ve lo dico, non abbiamo nessun potere speciale, anzi, siamo al di sotto. Quindi no, nessun potere speciale, però quello che possiamo fare, quello che ci è capitato di fare, è collaborare con l'autorità giudiziaria, con le forze dell'ordine, in casi di, immagina, furti continuativi a danno di aziende, condividendo informazioni, dando anche a volte strumenti che erano stati utilizzati durante le attività investigative, condividendoli con le forze dell'ordine. Quindi assolutamente sì. Però sono veramente due attività separate. Io, come dire, non mi sento un poliziotto, tutt'altro, nel senso che poi io faccio l'amministratore di un'impresa, quindi ancor meno, nel senso che mi devo occupare di tante altre cose. Però quando possiamo collaboriamo, peraltro poi adesso non ricordo, ma c'è un articolo, credo sia l'articolo 139 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, vado in memoria, potrei sbagliarmi, quindi perdonatemi, ma l'investigatore privato è tenuto a collaborare con le forze dell'ordine e questo articolo lo specifica, quindi che deve rispondere alle richieste da parte delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria.
No, sono contento perché secondo me già in questa prima mezz'ora di chiacchierata abbiamo chiarito tante cose, no? Abbiamo distinto bene le figure, quindi la figura di un agente nel senso di un poliziotto, di un carabiniere, di una forza dell'ordine, da quella di un investigatore privato. Un altro aspetto interessante, lo dice la parola, è un'azienda privata, quindi c'è un costo, no? La parte economica funziona esattamente come un qualunque libero professionista, cioè se io domani sono un architetto dico un mio progetto per ristrutturare una casa ha questo valore e questo valore chiaramente è sì basato su magari la qualità, la quantità dei materiali eccetera, però anche sul mio talento, no? Quindi se sei Renzo Piano hai un costo, se sei Filippo Grondona che domani prova a fare l'architetto ne hai un altro, oppure ci sono altri fattori che sfuggono in questo ragionamento?
Il famoso tarifario, sì, aspetto molto interessante, che poi è quello, come dire, che dà linfa vitale anche all'attività, al nostro lavoro, la parte economica.
Non potevo non chiederlo a un amministratore delegato, oltretutto, che di numeri si occupa e di economie.
Nell'ambito dell'investigazione privata, la cosa interessante del nostro lavoro e che siamo una delle poche categorie, credo che non ce ne siano molte, che hanno un tarifario che viene approvato, condiviso, diciamo oggi, una volta era approvato, condiviso con la prefettura, per cui l'investigatore privato ha un tarifario che viene vidimato dalla prefettura competente, e che è visionabile all'interno dell'agenzia investigativa o del sito della società. Quindi lì trovi tutte le tariffe. Come guadagna un investigatore privato? Bah, dipende, nel senso che ci sono delle tariffe orarie per l'attività, per un certo tipo di attività, ci sono delle tariffe invece per attività di informative, di intelligence, di cosiddette due diligence investigative, ci sono come dire, costi per il cliente dati eventualmente al tipo di tecnologia che viene utilizzata a supporto dell'attività investigativa. Quindi sì, è un elemento interessante che viene sempre condiviso preliminarmente con il cliente, perché c'è una proposta, c'è un mandato, un conferimento di incarico. L'investigatore privato può svolgere la sua attività solo nel momento in cui riceve un incarico scritto che prevede tutta una serie di elementi fondamentali anche sotto l'aspetto privacy o privacy, e viene poi sottoscritto dal mandante, cioè dal cliente o da colui che ha il diritto di rappresentare il cliente, perché potrebbe essere un'impresa, quindi è, non lo so, un amministratore delegato, colui che ha il potere di firma, che ti incarica di svolgere questo tipo di attività. All'interno di quel mandato ci sono tutti i dettagli economici. Quanto guadagna uno stagista? Perché la domanda
esatto.
Allora, un altro elemento interessante del nostro lavoro: sappiate che l'investigatore privato non può avere collaboratori.
Ok.
Sono tutti dipendenti.
Cioè non puoi avere persone sotto di te a partita IVA?
A partita IVA, assolutamente no. Ma perché c'è? Per un motivo direi di sostanza. L'investigatore privato, come abbiamo detto all'inizio di questa nostra chiacchierata, io sto sprofondando sempre.
Sì, questo.
Scusate, ritorno al microfono. Allora, l'investigatore privato ha, tu l'hai chiamato brevetto, in realtà si chiama un'autorizzazione di polizia.
Sì, brevetto sembra più quello del bagnino. O
del pilota.
Del pilota.
Ha un'autorizzazione di polizia. Questa autorizzazione di polizia ti consente di svolgere attività per conto terzi di un certo tipo. Dopodiché quell'investigatore privato ha tutta una serie di, chiamiamoli collaboratori, ma sono dipendenti, che non hanno quella licenza. Potrebbero avere una mini licenza, ma ci complichiamo la vita.
Dipendono dalla licenza del
capo,
diciamo.
E quindi devono essere dipendenti, perché devono rispondere, come dire, al titolare di licenza. E quindi sono tutti dipendenti. Per cui esiste un contratto collettivo nazionale del lavoro, cosiddetto CCNL, degli investigatori privati, dove all'interno di quel contratto sono previste tutte le figure che normalmente operano all'interno di un'agenzia investigativa. Quindi il famoso CIE, cioè che è quell'operativo che svolge prevalentemente attività operativa, quindi di osservazione dinamica, e il contratto prevede quello che è il suo stipendio, cioè che cosa guadagnerà. Oppure c'è all'interno di un'agenzia investigativa strutturata, per esempio esiste l'editor manager, è colui che prende tutte le informazioni che sono state acquisite durante l'investigazione e le riporta in una relazione, in un report. Esiste il compliance manager, è quello che verifica tutta la conformità preliminarmente delle attività che verranno fatte. Esiste quello che si occupa di dirigere la parte operativa, un po' come la vostra organizzazione, cioè intendo dire l'organizzazione che oggi mi vede felicemente come ospite. E quindi ci sono tutta una serie di figure che hanno un compito. Queste figure sono dei dipendenti e il loro ruolo, il loro compenso, tutto ciò che i loro doveri, i diritti sono previsti nel contratto collettivo nazionale del lavoro degli investigatori privati.
Quindi la domanda da $1,000,000 è anche molto stupida, però te la voglio fare. Si può diventare ricchi, molto ricchi, facendo gli investigatori privati?
Molto ricchi? No. Diciamo che può essere equiparato a uno studio professionale, come dicevi all'inizio, no? L'architetto importante piuttosto che lo studio legale. Quindi mediamente, tieni conto che, non voglio darvi numeri, ma ci provo, il mercato dell'investigazione privata muove, credo oggi, probabilmente intorno ai 500-600 milioni di euro all'anno. Le agenzie investigative dovrebbero essere 1200, quindi più o meno puoi avere un'idea. Ovviamente c'è chi guadagna moltissimo e chi di meno, ma certo, c'è una media, credo che la media sia intorno ai 300-400 mila euro di fatturato all'anno.
Molto interessante, grazie anche per questo dato tecnico, economico, però giusto dire anche queste
noioso,
cose.
Noioso, lo so ragazzi, però poi alla fine è importante.
È veramente molto affascinante. Un'altra cosa che mi incuriosisce, che voglio chiederti, è come scegli i tuoi collaboratori? Perché in generale è una domanda che farei a qualunque persona abbia un ruolo di responsabilità come lo hai tu. Nel tuo caso tu oggi sei, insomma, sei il capo di tante persone che fanno gli investigatori privati, riduco tutta questa parola, poi dentro ci sono tutte le figure di cui hai parlato, quindi immagino che tu abbia non solo un ruolo di responsabilità, ma anche la grande difficoltà nel scegliere le persone giuste di cui ti puoi fidare. Quindi come le scegli? Quali sono gli aspetti che ti colpiscono di una persona quando la incontri, che ti fanno dire voglio lavorare con lui? Quali sono invece i campanelli d'allarme, le cose che mi fanno dire ok, questo già dal primo secondo non lo chiamerò mai?
Premetto che io non faccio selezione candidati per scelta, nel senso che noi abbiamo una divisione di psicologia investigativa, okay, all'interno, dove ci sono delle psicologhe e si occupano anche di fare i colloqui ai candidati. Oggi, in questo momento, abbiamo delle posizioni aperte, per esempio, analista di intelligence, editor manager, e quindi lì all'interno ci sono tutti gli skill in questo job profile, tutti gli skill che sono complessi, interessanti. Nel momento in cui riceviamo un CV, mi sposto, tutto bene con l'audio? Sì, se no mi dite qualcosa.
No, loro sono, quando sono okay, così è perché sono in religioso perfetto, silenzio a sentire perfetto, quello che stanno dicendo.
Quindi diciamo che io non ho questa, abbiamo all'interno questa selezione che è molto oggettiva, però se dovessi farlo io, cos'è che non vorrei immediatamente, o meglio, cos'è che il famoso campanello d'allarme? Se viene da me uno che mi dice io faccio arti marziali, so sparare, ho fatto corsi da Rambo, per me è già un no, perché il nostro lavoro non è quello, anche se uno immagina che sia quella roba lì, ma è tutta un'altra cosa, non c'entra niente con quello. Quindi ho fatto corsi di tiro dinamico, no.
E nella tua carriera non ti sei mai ritrovato in situazioni stile Jackie Chan?
No, assolutamente, no, no. Sai, nel nostro lavoro, ma credo poi, insomma, in tanti altri lavori, la miglior arma di difesa e qualche volta di attacco è il cervello. Quindi se tu usi quello e riesci già a prevedere o comunque ad avere un effetto deterrente rispetto a situazioni di pericolo, hai già risolto il tuo problema.
Un altro tema interessante da affrontare con una persona che fa il tuo lavoro è il tema dell'anonimato. Questa è una domanda che più che io te la fa un mio amico. Per qualche giorno stavo chiacchierando con un mio amico e gli ho detto sono molto contento perché farò una puntata dello stagista con...
Non pedino.
No, esatto.
Non mi vedrete mai. No.
Anzi, ti faccio un'altra domanda che volevo fare. Sai che un annetto fa ho intervistato una persona che fa lo psicologo e quindi gli ho fatto la domanda di chiedergli ma i tuoi amici, i tuoi parenti hanno paura che tu li psicanalizzi? E quindi a te faccio la domanda. I tuoi amici, i tuoi parenti hanno paura che tu possa usare questo superpotere contro di loro?
Sanno che se non c'è qualcuno che mi paga non farò nulla, quindi sanno che nessuno pagherà per loro, per cui no, il problema non si pone. No, diciamo che da investigatore è vero, acquisisci quella che è la forma mentale dell'investigatore, quindi molto spesso quando io sono in giro mi accorgo di situazioni di pericolo o di... ero nella metro a Milano qualche giorno fa e ho visto i borseggiatori, ho cercato di salvare un gruppo di turisti, ma pensavano che fossi io il borseggiatore.
Ecco cosa succede ad aiutare gli altri.
Esatto. Quindi si sono allontanati da me andando verso i borseggiatori, malgrado io abbia cercato nel mio inglese, che non è così malvagio, di spiegargli di non salire su quel convoglio. No, acquisisci questa forma mentale, per cui hai come dire, questo elemento cognitivo che ti permette di cogliere segnali che una persona comune non coglie, perché non è abituata, non è allenata a cogliere. Quindi diciamo che la prima cosa che ti porti a casa è questa, che sai capire quando sta accadendo qualcosa o di pericoloso o di che stona, disarmonico, no? Rispetto all'ambiente circostante. E che è una cosa che hanno anche le forze dell'ordine. Io ho diversi amici all'interno delle forze dell'ordine, anche loro hanno questa sensibilità. Ti dicevo, non ricordo la domanda.
No, perché abbiamo deviato sulla cosa, sì, dei tuoi parenti, sì, amici non hanno paura.
Sì,
che
no, assolutamente. No, però capisci quando uno sta mentendo, cioè o quando c'è qualcosa che stona,
ecco,
o alcune coincidenze che non sono coincidenze. E quindi questo è... è fastidioso, perché se vuoi vivere bene non devi farci caso.
Certo.
Quindi sì, hai questa capacità.
Questo è un tema estremamente interessante. So che non si può ridurre a due parole così, ci sono anni di studio e di lavoro, però già questo può essere uno spunto utile. Come si fa a capire, per dire, tu hai fatto l'esempio, se uno mente, se uno nasconde qualcosa, cosa fai caso? Il linguaggio del corpo, la faccia, il modo in cui dice le cose? Anche perché magari può essere un'occasione per dare degli spunti utili a tanti che ci ascoltano, che non fanno caso a delle cose, che invece possono dare degli indizi importanti.
Sì, non darei i soliti indizi, cioè quelli se si tocca il naso, se guarda a destra, a sinistra, la tonalità, insomma sì. Sicuramente il linguaggio del corpo funziona, non è detto che funzioni sempre, perché poi ci sono persone abituate a mentire. Noi abbiamo conosciuto nei nostri casi, anche investigativi, persone che erano malate di menzogna e quindi erano diventate molto brave. Poi tieni presente questo, che quando sei oggetto di truffa, la prima cosa che pensi, o meglio, se stai cadendo nella truffa è perché non hai pensato che quella possa essere una truffa, o se ci hai pensato, il truffatore è così bravo da farti percepire che non sia una truffa, che non si tratta di una truffa. Non so se mi sono spiegato.
Assolutamente, certo.
Cioè, sostanzialmente il vero truffatore è quello che non...
Che la fa sembrare una cosa perfettamente normale.
Assolutamente normale. Non ti dà modo di pensare che lui sia un truffatore. Però l'unico consiglio che mi sento di darvi è, o di dare in generale, è seguite il vostro intuito. Perché noi comunque abbiamo ancestralmente una forma mentale o una capacità cognitiva di capire quando c'è qualcosa che non va. Quindi ascoltate quella vocina interiore che vi dice qua è successo qualcosa. E poi fate gli investigatori, anche voi. Siamo tutti investigatori nella vita, sempre.
Certo. La domanda che volevo farti prima, quando parlavo dell'anonimato, parlavo con questo mio amico che mi dice, cioè nel suo non conoscere la situazione, mi ha detto... Però è interessante questo discorso che un investigatore privato, poi lascia stare che tu sei molto di più oggi, però riduciamola tutta all'investigatore privato, possa rilasciare un'intervista. Però effettivamente lui mi diceva, una persona che deve lavorare nell'anonimato, l'ultima cosa che fa è andare davanti a due telecamere. Quindi come deve gestire una persona che fa questo lavoro la sua esposizione, ma non solo sui media come può essere in questo caso, anche con le altre persone?
Sì, allora, se svolge un'attività operativa... è ovvio che dovresti evitare di esporti in qualunque modo, social o altri canali, altri medium. Peraltro poi su questo voglio anche dare un consiglio rispetto all'esposizione, nel senso che se tu adoperi una tecnica che è quella della grande esposizione o della sovraesposizione, questo ti consente di essere meno esposto. Mi spiego. Se tu hai un profilo social, qualunque medium, no? Facebook, Instagram, quello che vuoi, e hai 30 amici, o 40, o 10, per me è molto facile capire qual è, come dire, la tua correlazione, o comunque qual è l'ambiente di riferimento nel quale ti muovi. Se ne hai 2000... è più difficile.
Dai molto meno nell'occhio, dici.
Sì, ma non solo. Io non riesco a capire eventualmente qual è, come dire, la cerchia di amici più stretta. Oppure, intendo dire io, non come investigatore, ma intendo dire chiunque voglia fare l'offender, cioè voglia creare dei problemi a un terzo. Quindi anche la sovraesposizione potrebbe essere un modo per nascondere invece realmente i propri dati, o meglio, i dati che riteniamo più sensibili, più importanti per quello che riguarda la nostra esistenza, la nostra vita. Quindi, se io fossi un operativo, cercherei di farmi notare il meno possibile. Nel caso dell'investigatore privato, con il ruolo che rivesto io, non facendo attività operativa, certo, Possiamo fare qualunque cosa, cioè, nel senso, puoi anche mettere le fotografie in giro.
No, certo, però no, questa domanda volevo fartela perché in effetti era interessante capire come viene gestito anche questo aspetto. Poco fa mi hai raccontato il caso che reputi un po' su quei più rimpianti, mettiamola così, sì. Ti ho chiesto il caso meno riuscito, mi racconti invece, se puoi farlo, quello di cui vai più fiero, quello che ti ha fatto dire sono stato bravo a fare il mio lavoro.
Ma un rintraccio di un ragazzo che era scappato, era molto difficile perché avevamo pochi elementi. In questo caso la nostra divisione di psicologia investigativa ha fatto quello che loro chiamano utilizzano una tecnica che è una tecnica che ha un nome che mi sfugge sempre, autopsia psicologica. Quindi hanno analizzato, insomma, attraverso le informazioni che avevano i parenti, gli amici, dove potesse essere questa persona. Ci siamo recati in un'altra città e una notte abbiamo trovato questo ragazzo che aveva delle problematiche importanti, e quindi era fondamentale trovarlo il prima possibile. Ci siamo riusciti e di questo ne sono felice, e sono felice anche per il mio agente che mi ha, Alfredo, grazie Alfredo, che è stato molto bravo, e insomma di questo ne sono contento. Un altro caso riguarda un'impresa invece dove siamo riusciti ad evitare che pagasse un prezzo elevatissimo, sia in termini reputazionali che in termini economici, perché stava compiendo un'operazione di un certo tipo, e abbiamo scoperto che era una truffa internazionale, e quindi siamo riusciti a bloccare per tempo tutta l'operazione. Questo è un altro elemento per me insomma, di orgoglio.
Ti faccio una domanda un po' personale. Questo lavoro ti ha mai penalizzato, cioè in un qualche modo, in un qualche aspetto della tua vita? Perché finora abbiamo parlato di tante cose belle, si vede che è la tua più grande passione, no? Però se dovessi trovare qualche aspetto negativo?
È il tempo, nel senso che soprattutto all'inizio, quando fai lo stagista, non hai sabati, non hai domeniche, non puoi pianificare le tue vacanze, perché magari da lì a poco arriverà un servizio e quindi devi partire. Quando all'inizio facevo l'operativo, avevo sempre una valigia dentro la macchina, perché potevano chiamarmi e dirmi vai in questa città. Quindi non ho potuto fare quello che facevano i miei amici, che invece pianificavano vacanze, uscivano la sera con le fidanzate, non dovevano dire all'ultimo momento guarda mi dispiace, non posso, o con i fidanzati, perché abbiamo anche tantissime brave colleghe, o comunque in generale con chi vi pare, e quindi questo, diciamo, questo è stato il prezzo, non avere la possibilità di pianificare la tua vita. Oggi va un po' meglio, nel senso che qualcosa.
Le responsabilità sono tante, però non sei più stagista, quindi puoi gestirti meglio. Dimitri, io volevo anche, lo dico al pubblico dello stagista, però ringraziarti perché tu oggi sei arrivato qui regalandomi questo libro, che non è in vendita, lo diciamo.
No, lo trovate su Amazon, ma diciamo non è in vendita, è soprattutto per i professionisti.
No, questo per dire che non è una marchetta, perché sennò guarda, è venuto lì a fare la marchetta del libro, tutt'altro. No. Questo libro che hai scritto, mi pare di capire, insieme ai tuoi collaboratori, delle persone che
sì,
lavorano
con
te.
C'è Katia Trevisan, Piero Provenzano, per dirne due.
E questo libro si chiama Manuale di indagini difensive. Io me lo leggerò perché è un argomento che mi affascina. Di che cosa parla? Perché immagino che, essendo un libro rivolto al pubblico, sia agli addetti ai lavori, ma anche a persone come me che non fanno questo di mestiere, quali spunti concreti possiamo trarre leggendo queste pagine? Qualche estratto, qualche tecnica difensiva che ti viene in mente?
Sì, nell'ambito dell'investigazione privata non abbiamo parlato di una delle attività che secondo me possono essere fondamentali anche per i diritti delle persone coinvolte in procedimenti penali. L'investigatore privato svolge anche indagini difensive in ambito penale, cioè è lo strumento dell'avvocato difensore che si trova a dover difendere un imputato e ha la necessità di acquisire degli elementi di prova da far valere nella sede giudiziaria nella quale si trova il proprio imputato. Quindi l'investigatore privato svolge queste indagini difensive. Questo libro è un manuale che raccoglie un po' gli elementi fondamentali dell'attività che riguarda le indagini difensive. Quindi ci sono diversi strumenti che l'investigatore privato può utilizzare per svolgere questo tipo di indagini difensive, dai colloqui non documentati, significa andare a intervistare sostanzialmente le persone che possono essere a conoscenza di fatti utili alla causa, agli accessi ai luoghi, cioè significa andare e cominciare a fare i rilievi, un po' come vedete nei film di CSI o, certo, altri film polizieschi. Per cui questo libro voleva essere un manuale rapido, veloce, speriamo di esserci riusciti, da condividere soprattutto con i professionisti delle indagini difensive, significa legali, ma anche con gli stessi addetti ai lavori, cioè l'autorità giudiziaria, magistrati, giudici, persone che si occupano, che lavorano in questo ambito così fondamentale per la nostra esistenza. E abbiamo voluto condensare in poche pagine gli elementi più importanti.
Bello, ti ringrazio per questo regalo. Io grazie, nel dubbio lo faccio vedere, un domani fosse in vendita, magari tra un anno lo sarà. Grazie.
Smetto
per questo.
Smetto di fare l'investigatore.
Ti metti a fare
lo scrittore. Lo
scritto anche romanzi.
Ah, certo.
A parte
certo,
che secondo me posso dirti, con quello che tu hai visto nella tua vita, immagino tu possa scriverne quanti ne vuoi di romanzi.
Direi di sì, qualcosa sì. Qualcosa, racconto.
Qualche racconto lo hai. Una cosa che mi affascina sempre chiedere alle persone di cui divento stagista è una passione loro che nessuno conosce. Io in realtà l'ho un po' scoperta questa tua passione, vorrei che la raccontassi.
Sì, perché sin da bambino, oltre all'investigatore privato, avevo il sogno di volare. E quindi ho cominciato a volare con piccoli aerei, insomma. Ed è una grandissima passione, perché volare è, innanzitutto ha una certa similitudine con l'investigazione privata, perché ti porta ad avere un punto di vista diverso. Quando tu sei nel cielo e cominci a guardarti intorno e vedi la città sotto di te, le montagne, le nuvole vicino, hai una percezione completamente diversa. E poi è una di quelle attività che ti permette di essere molto concentrato, perché devi essere, certo, estremamente concentrato in una serie di comportamenti, di processi, di checklist che devi portare avanti per partire, ma soprattutto ritornare. Quindi è una passione estremamente, come dire, piena di emozioni, molto interessante. Quindi sì, questa non è tanto segreta, perché poi io la pubblicizzo, perché tu devi sapere che fa più figo dire che fai il pilota che l'investigatore privato.
Certo.
Assolutamente, funziona alla grande.
È il mestiere quindi, più figo del mondo, sono d'accordo a dire...
Sì.
Beh, però anche...
Anche l'investigatore privato, sì. Non so.
Bisogna ammettere, per alleggerire un attimo... Beh, la radio sì, però... Secondo me faceva più figo 20 anni fa, perché
sì,
20 anni fa, se dicevi faccio la radio, è come dire oggi faccio il TikToker.
Sì.
E quindi fa un po' leva.
Cosa può essere? Forse no, adesso c'è l'influencer, no?
Ah, sì, l'influencer, quella cosa lì. Anche se forse sta già un po' passando pure.
Sì, anche
roba,
secondo me, sta stufando un po'. Sì.
Forse è già passata. No, però dicevo, fa figo. Forse l'unico aspetto positivo degli stereotipi sbagliati sul mestiere dell'investigatore privato è quando dici faccio l'investigatore privato, la gente pensa, ti immagina tipo 007, lì non
sì,
può non farti piacere.
Sì, diciamo che allora quello che vuole prenderti in giro ti immagina sempre con il giornale e i buchi seduto sulla panchina.
Non l'hai mai fatto, diciamolo.
No, assolutamente. Ma mi sono inventato le cose più incredibili, però una volta ho fatto il Corriere. Il Corriere, mi ricordo i primi Corrieri, mi sono vestito da Corriere perché questa persona era un truffatore, quindi più che un truffatore era una persona che, sì, un truffatore che stava portando via denaro, cose, un nostro cliente.
Okay.
Quindi ho fatto io la consegna per scoprire esattamente chi fosse. Però sì, diciamo che oggi sicuramente... l'immagine dell'investigatore è quella che dici tu, cioè più vicina allo 007. Poi così non è, perché anche lo 007 non è quello che voi vedete in televisione, cioè chi è che si occupa poi di acquisire informazioni per la tutela dello Stato, della cosa pubblica, non è quella roba lì. Però capisco che viviamo anche di stereotipi, di semplificazioni.
Esistono film di qualunque genere che abbiano come protagonisti, come personaggi, investigatori privati, al posto del solito...
Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes era un investigatore...
Privato, certo.
Privato, veramente.
Sì, sì, sì.
Qua esce tutta la mia ignoranza, non mi ero mai posto
Sir Arthur
questo.
Conan Doyle, sì, che era nato un po' dalla corrente del positivismo, quindi le nuove scienze forensi, quindi Sir Arthur Conan Doyle, lo scrittore, si era inventato questo personaggio che ragionava con il metodo scientifico, no? Induttivo, deduttivo, quindi molto interessante. Esistono, sì, ne esistono diverse. Allora, il più fico, ragazzi, è lui, l'uomo col baffo e con la Ferrari. cioè Magnum P.I. è il mio idolo.
Qua
assolutamente
esce.
No, qua, vabbè, voi
qua
siete,
esce tutta la mia giovane inesperienza.
Ok, Dio mio, dove sono?
No,
Magnum P.I.
Mi insulteranno, mi insulteranno, cioè, nei commenti, ragazzi, mi scriveranno su Instagram.
No, e poi, ma anche ultimamente credo la scrittrice di oddio, del maghetto Harry Potter.
Sì, è la J.K. Rowling.
Esatto, ha scritto un personaggio, credo di fatto diversi racconti o romanzi, su un investigatore privato a Londra, tra l'altro dei giorni nostri. Non ho letto il libro, ho visto la serie televisiva. Certo. Forse quello che risponde, che da un certo punto di vista è più reale, ma anche, adesso dico questa cosa, ma voi sicuramente non... Tu non saprai di cosa
no, probabilmente
parlando.
No, proviamo.
Dico voi, perché questo studio è pieno di gente, voi non lo vedete, ma è così.
Ah, tra l'altro, se poi ragazzi avete una domanda per Dimitri, perché io faccio questa cosa, che
giusto,
se loro hanno giusto. Qualche domanda...
Giusto, era un personaggio dei fumetti, che si chiama Nathan Never.
Ok.
Nathan Never è un personaggio dei fumetti che aveva un'agenzia che si chiamava Omega, credo, o Alfa, forse Alfa. E diciamo quella storia, anche se era futura, molto simile per organizzazione casi a quello che normalmente noi facciamo.
Adesso dico una cavolata incredibile. Anche la signora in giallo, Jessica Fletcher, si
certo.
può considerare in un qualche modo un'investigatrice privata?
Assolutamente, ma poi veramente, cioè, lei poi straordinaria, perché era una serie televisiva pacata, gentile,
sì,
non c'erano
sì.
parolacce, eccetera, eccetera. Però siamo tutti investigatori privati, lo siamo veramente tutti. Ogni volta, anche quando facciamo delle ricerche su internet per capire una certa situazione, stiamo svolgendo un'attività di investigazione privata. I giornalisti, soprattutto i giornalisti investigativi, utilizzano tutte le tecniche dell'investigazione. Sono alla stregua di investigatori, che siano pubblici, privati, ma lo siamo tutti.
Bello.
Magnum P.I. di più, anche se tu non...
Anche, no. Mi andrò a documentare. No, mi andrò
sì,
a documentare.
Aveva la Ferrari.
Dopo questa chiacchierata mi andrò assolutamente a documentare. Siamo quasi alla fine di questa
sì.
chiacchierata. Secondo me abbiamo... dato tante informazioni. Se dovessero venirti in mente altre in questi minuti, magari dei temi che secondo te meritano di essere trattati
per lo stagista,
dimmi pure.
Cyber security,
okay. Cioè,
occupatevi di questo, studiate.
Io volevo quindi, come possibile sbocco
sì,
futuro
sì,
per avere,
sì,
per
sì.
avere più possibilità.
Sì, sì, fate formazione su questo, sarà sicuramente un'attività fondamentale.
Voglio chiederti un consiglio che ti è stato dato durante la tua vita, nella tua carriera, da chi vuoi, può essere un tuo mentore, può essere chiunque ti venga in mente, che vorresti girare a me, al nostro pubblico, perché ogni giorno lo tieni a mente.
Sì, non prendetevi sul serio. Non prendetevi troppo sul serio, nel senso che fate tutto quello che volete con passione, ma poi cercate di viaggiare anche sul terreno giusto, cioè di scendere ogni tanto, guardarvi intorno, vedere chi c'è con voi, se la strada che state facendo è quella giusta, ma soprattutto se le persone che la stanno facendo con voi sono con voi, no? Perché è vero che da solo vai, ecco, un consiglio di un amico è sempre stato quello, da solo vai molto veloce, in compagnia invece vai meno veloce, ma vai più lontano.
Bello. Abbiamo una domanda dal nostro fantastico team. Chi la fa?
Chi la fa? Chi è?
Ares
dalla
che è regia,
baffi come Magnum. Ma non lo diciamo, Ares.
Vai,
vuoi fare l'operativo anche tu? Non...
Ares, secondo me, è il classico agente che sul campo lo smaschererebbero dopo 10 secondi. Secondo me.
Beh, con il maglione arancione, devo dire, sì, non aiuta. Ma allora...
La domanda è per lui,
giusto.
E se ti hanno mai scoperto.
Sì, che è la scoperta che noi chiamiamo il rischio di discovery, ok? Un caso in cui siamo stati scoperti, molto interessante, perché eravamo in due colleghi, io ero con un altro collega, ci stavamo occupando di un furto, di un intero camion di prodotti. Quindi stavamo facendo, l'avevamo seguito, avevamo visto chi era coinvolto, eccetera, eccetera, per cui ci eravamo appostati e a un certo punto si avvicina un signore che ci chiede l'ora. E in realtà questo signore era collegato agli altri e ci aveva lanciato un messaggio. Il mio collega però continuava a dire no, ma non ci hanno scoperti. Io dicevo, guarda, cioè non è normale che uno con l'orologio si chieda, venga qui a chiederci che ore sono, no? Eravamo tutti e due in macchina, come nei film, un caldo atroce, finestrini aperti,
e lì, copertura saltata.
Copertura saltata, abbiamo dovuto poi ragionare diversamente, nel senso che siamo andati via e poi abbiamo utilizzato un'altra tecnica per raccogliere gli elementi di prova. Sì, il rischio di discovery c'è sempre, per cui devi fare sempre in modo che questo rischio, non puoi portarlo allo zero, ma che si avvicini allo zero.
Bello, grande Ares.
Grazie,
bellissima
Ares, domanda giusta, corretta, bravo.
Bellissima domanda. E noi chiudiamo invece con la domanda che ti ha lasciato l'ospite della puntata precedente, dopodiché questo quaderno sarà nelle tue mani, perché ne scriverai tu una per chi ci verrà a trovare la prossima settimana. L'ospite della puntata precedente ti chiede, qual è, senza sapere che ci saresti stato tu, qual è il tuo gusto di gelato preferito e perché?
Pistacchio salato, perché è salato, ma è anche dolce. Quindi ci sono tutte e due. Il pistacchio salato di Ottimo, che è un'ottima gelateria, non è qui a Milano, si trova altrove, è molto buono.
Dov'è che si trova?
A Torino.
Sì, sì. Dimitri, è stato un grande piacere, onore essere il tuo stagista.
Reciproco. Vieni a volare.
Verrò a volare, prenderò il brevetto e poi ti
Ma faccio Ma anche guarda, puoi anche solo salire con un istruttore, lui ti dà il volantino.
Poi se posso venire con te che piloti, io sono già lì in aeroporto.
Nessuno vuole venire con me, però voglio dirti,
No. Beh, verrò assolutamente, io tra 10 minuti sono già all'aeroporto. Perfetto. Qua di Milano. Dimitri, grazie davvero.
Grazie.